che c'è il passaggio, due aspetti dovremmo vedere. Uno, cosa significa passare da, cosa succede all'interno del reticolo endoplasmatico e all'interno del Golgi, che sono, vi ho detto ieri, dei passaggi obbligatori per la maturazione delle proteine che passano attraverso questi due compartimenti. Ma prima di arrivare a discutere questo, dobbiamo spendere due parole su il ruolo di una parte del reticolo endoplasmatico che non abbiamo, per adesso non abbiamo ancora visto, che è quello del cosiddetto reticolo endoplasmatico liscio. È esattamente in continuità, non c'è una separazione tra reticolo endoplasmatico liscio da un lato e reticolo endoplasmatico granuloso dall'altra parte. Sono strutture di endomembrane che sono assolutamente in continuità, ma con due tipologie di specializzazione. Perciò è evidente quello che il reticolo endoplasmatico rugoso, se è rugoso è perché sono associati i ribosomi e dunque sono, è la parte coinvolta, d'accordo? Associata alla traduzione delle proteine. Ma il, abbiamo detto anche nella produzione di vescicole dovremmo avere un apporto anche verso la membrana plasmatica, ma anche alla formazione dei lisosomi, non soltanto di elementi proteici, ma anche del resto degli elementi che formano le strutture membranari. E dunque, cosa troviamo nelle membrane biologiche? I fosfolipidi e il colesterolo, oltre alle proteine. La parte del reticolo endoplasmatico che è particolarmente coinvolta nella sintesi dei lipidi di membrana è proprio la parte che viene chiamata reticolo endoplasmatico liscio. Lo vedrete meglio sui vostri propri computer, ma sono elementi vescicolari. Quando si fa un taglio, una sezione di tessuto, una sezione di una cellula, o si va a vedere come in questo caso in microscopia elettronica, si trovano delle strutture che a seconda dei tipi cellulari possono avere anche delle forme diverse. Siamo abituati a rappresentare in questo modo il reticolo endoplasmatico, abbastanza con queste anse in continuità. Poi quando si va a vedere la microscopia elettronica a volte si trova qualcosa che ha tutto un altro aspetto, perché a seconda dei tipi cellulari la forma stessa del reticolo endoplasmatico, come vi ho detto, la forma del nucleo è tipico del differenziamento cellulare, la forma del reticolo endoplasmatico è anche tipica del tipo cellulare. Possiamo avere un reticolo endoplasmatico, forse lo vediamo direttamente più su questo, che è molto più tubulare piuttosto che dei sacchetti appiattiti e dunque in questo caso quando facciamo le sezioni dà quasi come delle vescicole, ma non sono delle vescicole, la nozione di vescicola è un oggetto potremmo dire sferico. Posso avere qualcosa che gli assomiglia terribilmente quando faccio una sezione, ma se vado a vedere in tre dimensioni, vi ho messo sul sito, non so se è già attivo, ma comunque ve lo faccio vedere, bisogna avere un po' la pazienza di ascoltare e di vedere quello che sta succedendo, perché hanno ricostruito il risultato di immagini con la microscopia confocale, che vi dicevo fa i diversi piani di messa a fuoco e permette di vedere quando uno si sposta all'interno, ok? Come si sposta al piano del fuoco e vede che non c'è una vescicola tonda, ma una rete tubulare, che è quello che è rappresentato in questo modo, ok? Perciò la parte granulare e la parte liscia sono in continuità, possiamo avere delle cellule nel quale proprio il reticolo, quando faccio una sezione, vedo appunto dei piccoli cerchi. Se i piccoli cerchi hanno la varicella, il reticolo endoplasmatico granulare, ok? Se sembra una vescicola, ma ce ne sono tante, poi come è localizzato dentro la cellula, uno dice questo è il reticolo endoplasmatico, liscio, se non ci sono appunto, non si vedono i ribosomi associati. Ribosomi che sono sempre comunque all'esterno, ok? Quali sono i ruoli? Abbiamo detto solo la parte del reticolo endoplasmatico granuloso vede dei ribosomi associati ed è importante perché è associato alla sintesi delle proteine, è importante anche nella maturazione delle proteine. Vedremo che come abbiamo delle modifiche post-trascrizionali sui RNA, che dopo la loro sintesi vengono modificati, lo stesso avviene con le proteine che una volta sintetizzate o addirittura nel momento della loro sintesi subiscono già delle modifiche. Ne abbiamo già detta una, che era un taglio proteolitico se abbiamo tolto il peptide segnale iniziale. Questa è una modifica, d'accordo? Che è indipendente dalla sintesi. La sintesi ce l'ha prodotto il peptide, quello che viene dopo è che c'è il taglio. Perciò posso avere un taglio proteolitico, posso avere le proteine che si associano a questa proteina nascente e ne organizzano la struttura tridimensionale. È quello che viene chiamato il folding. Il folding delle proteine è come questa proteina si organizza nello spazio tridimensionalmente. In alcuni casi la proteina con la sua solo lei purificata da sola è in grado di riprendere in modo autonomo la sua struttura. In altri casi non è vero, non riesce da sola, deve essere questo folding accompagnato, cioè diciamo realizzato in presenze di proteine che guidano questo processo, come viene ripiegata. E queste proteine che aiutano a questo ripiegamento prendono il nome di chaperonine o chaperone, perché è l'idea delle vecchie signore che accompagnavano le giovani signorine di corte, chaperone, ok? A prendere la strada giusta, il ripiegamento giusto, e dunque è stato preso questa immagine, hanno preso il nome di proteine che sono le chaperonine, che aiutano al folding delle proteine. Avremo delle modifiche covalenti a carico degli aminoacidi che costituiscono questa proteina. Tipo, quale conoscete come modifica covalente? Cioè non interazione, ma si va a formare un legame covalente tra aminoacidi. Il legame peptidico è quello che ci fa la catena. I ponti di solfuri. Esistono, cioè c'è un aminoacido particolare, la cisteina, che permette tra due cisteine di realizzare un legame covalente. Perciò un conto è avere un ripiegamento, facciamo una proteina citoplasmica, no, non va. Possiamo avere una proteina che adotta, per far semplice, un ripiegamento dovuto, questo è l'N-terminale, questo è il C-terminale, prende questa struttura, perciò tutte le proteine che sono dello stesso tipo, se sono capaci a rifare lo stesso disegno, si organizzano nello stesso modo, ok? con un'interazione che potrebbe essere dovuta, ad esempio, a quale tipo di interazione? Quelle che potrebbero essere delle, la cosa più semplice, solo un'interazione. Le cariche elettriche degli aminoacidi, ok? Una zona caricata negativamente, una zona caricata positivamente. Si associano. Perciò se io ho qua degli aminoacidi con dei radicali che sono caricati positivamente e qua dei radicali caricati negativamente, è facile che interagiscono fra di loro. Questo come lo posso destabilizzare? Come posso intervenire per rompere questo tipo di interazione? O cambio il pH o alzo la temperatura. E la proteina si apre. Ok? E noi avremo qua le zone che erano prima positive, qua quelle che erano negative. Ok? Se io ho messo che ci sono dei protoni perché siamo a pH, interagisce con i protoni e non interagisce più con la zona positiva. Questo vuol dire aver abbassato il pH. Se abbasso il pH ho più protoni. Se ho più protoni interagiscono con le zone negative e alla fine mi hanno aperto le catene. Oppure aumento l'agitazione termica, le molecole d'acqua interagiscono e di nuovo ho destabilizzato questa interazione. Se ho un ponte di solfuro, potrei avere una proteina che tutto sommato ha qualcosa di molto simile come forma, ok? Ma vuol dire che ci sono cisteine e cisteine che sono presenti nella catena aminoacidica, per il quale è stato possibile realizzare un legame covalente. Allora, se una struttura di questo tipo qua, posso mettere il pH che voglio, posso mettere scaldare finché voglio, questo non lo distruggo, perché è un legame covalente. Ok? Posso avere dei legami covalenti cosiddetti intracatena. Perciò è la stessa catena polipeptidica. Quando diceva prima i legami peptidici, i legami peptidici sono quelli che mi sostengono la catena. Ok? I legami peptidici sono già coinvolti perché sono quelli che sono responsabili della catena. Le altre tipologie di interazione o di legami sono dovute ai radicali, alla specificità, la parte specifica R1, R2, R3, quelle che sono la parte dei radicali che fanno dire questa è la glicina, questa è la valina, questa è la cisteina. Perciò si realizzano quelle che poi sono radicali di cisteina che permettono questo, ma vengono indicati con due S perché si chiama ponte di solfuro. Ok? È lo zolfo che viene coinvolto in questo legame. Perciò queste sono le modifiche covalenti a carico degli aminoacidi, con appunto la possibilità di legame di solfuri. Potrei avere dei legami di solfure intracatena, posso avere dei legami di solfure intercatene. Se è intercatene, rientra, sapete che le strutture delle proteine sono definite come strutture primaria, secondaria, terziaria, quaternaria. Quella quaternaria è quella che associa diverse catene fra di loro. Perciò se è un ponte di solfure intercatene, come quelle che tenevano assieme i pezzi degli anticorpi, vi ricordate la Y degli anticorpi? Beh, sono delle catene diverse, due catene pesanti e due catene leggere. Sono tenute fra di loro da ponti di solfuri. Questa è la struttura quaternaria perché tiene assieme delle catene polipeptidiche diverse. Possiamo realizzare anche l'inserimento di l'associazione con un legame covalente con una parte anche idrofobica. Lo vedremo dopo, è un po' più complicato da spiegare senza nessun disegno. La cosa molto importante che succederà proprio a livello del reticolo endoplasmatico e proseguirà a livello del Golgi sono l'aggiunta invece di zuccheri a formare quelle che sono chiamate le glicoproteine. Le glicoproteine sono proteine, dunque sintetizzate con tutto quello che abbiamo descritto finora, nelle modifiche post-traduzionali alla proteina vengono aggiunti con legami covalenti dei zuccheri. Ok? Questo avviene nel lume del reticolo endoplasmatico. Adesso voi mi dite, le proteine glicosilate, dove c'è stata l'aggiunta dello zucchero, gli enzimi che aggiungono gli zuccheri sono dentro al lume del reticolo endoplasmatico o dentro al lume del Golgi? Quando una proteina glicosilata, che è una proteina transmembranare, viene esposta alla superficie della cellula, dov'è la zona glicosilata? Nella parte?
Dei gruppi per...
Allora, non potete dirmi né N né C. Perché? Perché il fatto che sia NC dipende quando è stata sintetizzata la proteina, se è stata inserita in un senso o nell'altro. Se io vi dico questa è stata sintetizzata al suo orientamento e questo, allora dopo lei mi può rispondere, ma se a priori io non vi do l'orientamento della proteina, voi non potete associarlo, per il motivo che vi dicevo inizialmente, non è una regola fissa e una molecola transmembranare può essere orientata in un senso o orientata nell'altro. Ripeto la domanda, gli enzimi della glicosilazione sono nel lume del reticolo endoplasmatico e nel lume del Golgi. Le vedete? Mentalmente, vuol dire. Ci siamo? Gli zuccheri. Agganciano alle proteine questi zuccheri. E dunque il lato della proteina che si affaccia sul lume del reticolo endoplasmatico. Ok? Poi abbiamo fatto la glicosilazione. Ce l'avete in mente? La vescicola si forma? Dove sono i zuccheri? Dove nel lume. Quando le vescicole si fondono con la membrana plasmatica? Nello spazio extracellulare. Si affacciano allo spazio extracellulare. In effetti, tipicamente, tutti i zuccheri sono, ad esempio, la cosa fondamentale per come carta d'identità delle nostre cellule. Si basa su quelle che sono i principi anche del riconoscimento immunitario, del riconoscimento del sé, tutto quello, perché è esposto alla superficie. E le glicosilazioni sono molto importanti anche da questo punto di vista. Okay? Una volta che voi avete capito l'orientamento delle proteine, la sintesi, dove sono gli enzimi che fanno la glicosilazione, diventa immediato capire che tipicamente le glicoproteine sono alla superficie e la parte glicosilata è la parte esterna. Ok? Mi avete seguita fino in fondo? Siete convinti che le glicosilazioni fanno sì che le glicoproteine hanno la parte legata ai zuccheri sulla superficie cellulare? Perciò questo è molto importante sull'aggiunta di zuccheri. Questo è tutto il reticolo endoplasmatico granulare. Il liscio ci fa la parte lipidica tipicamente. sarà importante per la sintesi dei fosfolipidi, analogamente a quanto succede per la sintesi delle proteine, che vi ho detto, la sintesi vera e propria dove avviene la formazione del legame peptidico è associato al reticolo endoplasmatico, ma sempre sul lato citoplasmatico. Anche gli enzimi che partecipano alla sintesi dei fosfolipidi sono sul lato citosolico della membrana del reticolo endoplasmatico liscio. Ok? Questo. E queste partecipano dunque a quello che viene chiamato la genesi delle membrane, cioè la produzione di tutte le molecole che servono, appunto, costituiscono le membrane, che si ripartiscono dopo tra i diversi organelli, in particolare dopo Golgi, lisosomi, membrana plasmatica. Mitocondri è tutta un'altra faccenda, ok? Li teniamo a parte, non scambia vescicole. Eppure lavorano assieme però. Reticolo endoplasmatico liscio e i mitocondri partecipano alla produzione dei lipidi e dei lipidi di membrana. Collaborano, ok? Ma non scambiano materiale attraverso scambio di vescicole. Partecipano anche alla glicosilazione dei fosfolipidi. Perché noi abbiamo detto prima ci sono le glicoproteine, ma ci sono anche i glicolipidi. I glicolipidi hanno anche loro la parte glicosilata esposta alla superficie delle cellule. Dunque, dove sono gli enzimi che servono alla glicosilazione dei lipidi? Nel lume del reticolo endoplasmatico. Ok? Per quello che insistevo moltissimo su questa geometria di questi compartimenti e come comunicano fra di loro. Perché una volta che avete fatto questo passo, piuttosto uno ci abbiamo perso tempo su questo concetto. Però se uno non ha chiaro questo movimento, questo passaggio, questo scambio, non riesce a ricostruire l'informazione. Se voi avete questo, quando io adesso vi faccio una domanda, diventa logico per voi, ok? Se no uno si mette tutto lì appiccicato, mnemotecnico, e una volta su due sbaglia. Se invece ha capito il senso, è più facile ricostruire l'informazione. Perciò c'è anche la glicosilazione dei fosfolipidi, la sintesi dei steroidi, partecipa anche a un aspetto di detossificazione, non andremo nel dettaglio, però è importante saperlo. Ripeto, noi non viviamo in una condizione perfetta, siamo esposti a un sacco di fattori che sono anche dei potenziali rischi per le nostre cellule, ma le cellule hanno dei sistemi di detossificazione e dunque sono in grado di gestire queste anche molecole potenzialmente pericolose. Organi che sono importanti per questi aspetti di detossificazione, qual è quello per eccellenza? Fegato. E secondo voi in una cellula è un epatocita, cioè una cellula del fegato. Il reticolo endoplasmatico liscio sarà piccolo o grande? Ça va de soi. È importante per... va da sé, cioè insomma, è ovvio. Devo vendicarmi, ogni tanto vi ho messo anche qualcosa di francese e tutto, perché io e i miei figli ormai quasi più vecchi di voi, e tornano, no? Poi loro ovviamente conoscono, fanno altre cose, non sono nemmeno a facoltà di scienze, ma tornano dopo, poi diciamo... Ah, uno mi ha detto, tua madre, quella che dice la membrana in modo sbagliato, che dice l'altro in modo sbagliato. Perciò io sono conosciuta in tutto Torino con i miei errori in italiano. Il mio povero figlio, sì, lo so. Sopportiamo. perché ogni volta che devo pronunciare il termine membrana non so mai dove mettere esattamente l'accento e come... Ho fatto progressi o continuo a dirlo in modo assolutamente sbagliato? 50-50. Vabbè, cercherò di... è importante per un aspetto che, su quale io non mi soffermerò, ma che rivedrete nel corso di fisiologia cellulare, in particolare per gli aspetti anche di elettrofisiologia, che rivedremo nel corso del secondo anno sulla comunicazione intracellulare, perché il reticolo endoplasmatico ha una caratteristica particolare che è quella di accumulare ioni calcio. Perciò la concentrazione citoplasmatica in ioni calcio è molto bassa, ma è bassa perché in realtà sono delle pompe che recuperano tutti gli ioni calcio e le sequestrano dentro il reticolo endoplasmatico. Questo è un modo per far sì che in seguito a determinati segnali si aprono quelli che sono chiamati i canali al calcio. Se avete un compartimento dove la concentrazione è molto elevata, ok, e aprite la porta, questo dà un flusso di ioni che va verso il compartimento dove la concentrazione è bassa. E questo regola poi a sua volta dei processi cellulari. Perciò il calcio viene mantenuto basso a livello citoplasmatico grazie alle pompe a calcio che sono sulla membrana del reticolo endoplasmatico, in particolare il reticolo endoplasmatico liscio. Sono anche delle pompe a calcio a livello della membrana plasmatica, in modo tale che via fuori, via dentro al reticolo endoplasmatico, e il calcio è basso, citoplasmatico. Se è basso, o citosolico, è basso, il fatto di poter avere delle ondate, perché apro le porte, è un modo di comunicare. E poi il reticolo endoplasmatico liscio è importante, è un processo che si chiama l'autofagia. Riprendo questo concetto dell'autofagia un po' più in là quando parleremo degli endosomi, lisosomi, come funzionano. Sì, autofagia che si mangia da solo. Fanno un sacco di cose, eh? Molto di più di quanto uno pensasse. Sì. Comunicano, camminano, si mangiano, si uccidono, fanno suicidio. C'è anche chi aiuta l'altro a fare suicidio. Vorrei detto, è una lezione di vita studiare le cellule, è terribile come uno ritrova esattamente la società. Sintesi dei lipidi e in particolare dei fosfolipidi di membrana significa che ha una molecola di glicerolo che è costituita una molecola a tre carboni, ok? Con dei gruppi alcolici. Io uso alcune terminologie, sono quelle corrette, non deve poi spaventarvi più di tanto, riferite nel corso di biochimica, cioè nei corsi di chimica e chimica organica, quelle che sono queste funzioni chimiche, d'accordo? I gruppi chimici e come quali sono le diverse reazioni che possono avvenire. Nel corso di biochimica si prende nel dettaglio quali sono gli enzimi, quali sono i diversi passaggi, come si arriva. La cosa che a me interessa come biologia della cellula è collocare un po' dentro a questo spazio cellula dove avvengono i diversi processi e mettere in modo abbastanza grossolano comunque la struttura appunto delle macromolecole biologiche. Perciò a questo glicerolo i tre pallini stanno per in realtà tre carboni, ok? Con le funzioni alcoliche, e questi sono degli acidi grassi. Chi dice acidi grassi, c'è una funzione acida, visto che è acido, acido grasso. Quello che segue è solo carbonio idrogeno. Qual è quello saturo, qual è quello non saturo? Dove la destra?
Secondo.
Allora, quello è insaturo. Vuol dire che ha un doppio legame. Questo è saturo, ok? Ha carbonio, idrogeno, idrogeno, carbonio, idrogeno, idrogeno, carbonio, idrogeno, idrogeno. Nell'altro caso ha carbonio, idrogeno, due legami, carbonio, idrogeno, e questo è l'insaturazione. Di solito è così che si capiscono chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Grassi di origine vegetale sono buoni. Dieta mediterranea. Ma saturi o insaturi? Insaturi. Quelli di origine animali, saturi. Sono i cattivi. Perché questo? Per un problema di fluidità delle membrane biologiche. Perché è importante la fluidità? È importante perché avete visto che ci vanno tutti questi movimenti, questi scambi. Il fatto di poter far spostare anche le proteine all'interno di questo doppio strato fosfolipidico. Il fatto di... Perciò la consistenza del doppio strato fosfolipidico è un elemento molto importante. Se i fosfolipidi sono saturi, questo significa che possono essere impacchettati in modo molto più denso, sono molte più molecole e gli scambi, le interazioni tra elementi di membrana o la fluidità delle membrane ne risente. Perciò alla fine tutte le funzioni cellulari sono molto più faticose, impedite potremmo dire, ok? Con i saturi, perché i saturi sono in realtà con un unico, i doppi legami sono più rigidi ed è il motivo per il quale fanno adottare queste strutture irregolari. Se ho delle strutture irregolari riesco a impacchettare meno fosfolipidi nello stesso spazio. Sono meno densa se ci sono gli acidi grassi insaturi, perché la loro geometria, se voi avete delle cose che sono completamente dritte ne potete mettere molto di più, se ne avete che hanno delle forme strane non cioè sono in realtà una struttura meno compatta. Allora, partendo dagli acidi grassi e dal glicerolo, si dice che c'è l'esterificazione del glicerolo perché succede questo legame covalente, ok? Dal glicerolo con i due acidi grassi, e a questo dobbiamo aggiungere quello che viene chiamata la testa polare. Perciò tutti i fosfolipidi di membrana sono con questa struttura fino qua, potremmo dire la parte comune, ok? Quello che le differenzia, a parte il livello di insaturazione o anché di lunghezza, perciò anche lì possono esserci delle differenze, però diciamo la struttura globale è molto simile. Quello che diventa decisamente più specifico è quella che viene chiamata la testa polare, quello che viene sempre rappresentato con un cerchio rispetto alle due gambe, quando viene stilizzata la membrana plasmatica o qualunque elemento di membrana. Perciò, queste sono le code idrofobiche, questo è il glicerolo esterificato, Questa è la testa polare, ok? E quelli sono i fosfolipidi di membrana. A secondo del tipo cellulare avremo anche lì delle specificità e le teste polare hanno un ruolo molto importante. Vedremo anche come esiste una simmetria nella struttura della membrana. Abbiamo due strati fosfolipidici, la cui composizione, anche se lo schema è lo stesso, la composizione nelle teste polari è diversa. Biosintesi della fosfatidilcolina. Non è che dovete imparare a memoria tutto questo, lo farete ma l'anno prossimo. Siete solo... è solo rimandato di un anno. La sintesi della fosfatidilcolina. Quello che è molto importante per il funzionamento cellulare, quello che quando siete affaticati e tutto, uno dice, allè, tirati su, prendi due... quelle lì che stimolano la fosfatidilcolina. Uno almeno spera, prima dell'esame si ricarica. Allora, abbiamo detto le nostre code che sono qua rappresentate. Questa è la membrana del reticolo endoplasmatico liscio, ok? E dovremo, questa è la colina, questo pallino che vedete qua, non importa, potete avere la curiosità di guardare la molecola, ma non è utile impararla a memoria. L'unica cosa che dovete saper leggere e cogliere è che qua ci sono delle cariche, perché qua c'è una carica positiva, ok? Perciò è una molecola che può è polare da quel punto di vista. E quello che succede è che ci sarà un enzima che realizza, catalizza la formazione del legame covalente tra questo che è il glicerolo, vi ho detto tre carboni, e sono questi i tre carboni del glicerolo, due sono impegnati con le gambe, ok? E il terzo con la testa. Le gambe idrofobiche, la testa idrofilica. Si parla di fosfatidilcolina, in questo caso, si parlerà di fosfatidiletanolamina, di fosfatidilserina, di fosfatidil inositolo, perché fosfatidil vi dà le due code idrofobiche dei fosfolipidi e l'altro nome vi dice qual è la testa polare. Fosfatidil colina, fosfatidil etanolamina, fosfatidil serina sono i nomi di questi fosfolipidi. Gli enzimi che catalizzano l'aggiunta della testa polare sono sul lato citoplasmatico. E per quello che vi dicevo, gli enzimi che mettono le teste polari sono di qua. E uno mi dice, qualcuno me lo dice, non funziona. Funziona secondo voi un sistema? Qual è il problema? Immaginiamo di essere due file di persone, ok? Questo è il lato citoplasmatico. E di qua realizziamo la produzione dei fosfolipidi. E siamo sempre sullo stesso lato. Gli enzimi sono di qua, ok? C'è il doppio strato. E realizziamo l'inserimento di nuovi fosfolipidi e l'aggiunta della testa polare solo sul lato citoplasmatico. E come dire, cresce solo un lato del doppio strato fosfolipidico. Giusto? Vabbè, questo lo abbiamo detto. Dunque, abbiamo questi enzimi che fanno mettere nuovi fosfolipidi. Se noi avessimo un sistema di questo tipo qua, l'ho stilizzato in questo modo, ma vuol dire cresce solo da un lato. Mentre noi dobbiamo realizzare un equilibrio, e avere il doppio strato fosfolipidico. Allora, in effetti, sono due enzimi che partecipano a questo. Una si chiama scramblasi. Cosa sono scramble eggs? Chi è che ha fatto il solito 15 giorni in una famiglia inglese mandato a forza dai genitori? Vero? L'abbiamo fatto tutti? Ad ascoltare la radio del proprio paese perché uno non ne vuole sentire di imparare l'inglese? Scramble eggs sono quelle mischiati, ok? Sono quelle, come si dice in italiano? Strapazzati. Œuf brouillé, ok? Fastile, no? Stiloso. Œuf brouillé. Allora, questo enzima fa più o meno quello, cioè qualcuno mette, d'accordo, aggiunge, sintetizza, e l'altro lì in mezzo fa checker, sì, in modo tale da far passare dall'altra parte una parte di questi fosfolipidi. Perciò lo fa in modo specifico. È solo un enzima, come dire, che strapazza il tutto, ok? Si riequilibra l'aspetto quantitativo facendo questo. Perché le interazioni sono tali che finiscono per riequilibrarsi. Dunque cresce solo da un lato e ci sono questi enzimi che aggiungono, realizzano i fosfolipidi. L'altra, che mischia un po' del tutto, perché sennò avremmo uno squilibrio, ed è la scramblasi. Però abbiamo detto c'è una simmetria. Perciò la scramblase lo fa a casaccio, ed è un aspetto quantitativo. Poi ci sono altri enzimi che più o meno rimettono in modo più ordinato, in modo tale che ci sia effettivamente una asimmetria nella composizione dei fosfolipidi di membrana. Quelle sono chiamate flipasi. Non per cose, perché fanno fare flip flop. Ok? Perciò la scramblase, eravamo qua con una simmetria, la scramblase si è riportato ad avere più o meno delle cose equilibrate, ma casualmente abbiamo i puntini gialli e rossi che sono distribuiti in modo casuale da un lato e dall'altro. Ok? Quello che fa la flipasi è più specificamente di fare gli scambi specifici in modo tale che alcuni di questi fosfolipidi li troveremo sui due lati, ma altri li troviamo specificamente su un lato. Ok? Perciò c'è chi sintetizza, c'è chi riequilibra e c'è chi, in modo più specifico, va a ripescare chi era andato sul lato sbagliato e lo rimette nel lato giusto. Sul lato citoplasmatico, sul lato del lume del reticolo endoplasmatico, perciò la sintesi è avvenuta qua. Scramblase e flipasi sono lì in mezzo. Sul lato del reticolo endoplasmatico, sul lato del lume, c'è invece chi aggiunge i zuccheri. Ecco che abbiamo la produzione dei glicolipidi. Glicolipidi con i zuccheri sul lume, e in effetti troviamo, come nel caso delle proteine, la parte zuccherata esposta, glicosilata, esposta alla superficie. No, sono quelle che sono dedicate all'aggiunta dei zuccheri, ciascuno al proprio mestiere. È una buona domanda, se è contemporanea. Allora, abbastanza contemporanea, una delle difficoltà, uno potrebbe dire, sì, ma se mi ha aggiunto lo zucchero prima di averla rimandata dall'altra parte? Allora, in alcuni casi c'è anche la possibilità di togliere dall'altra parte i zuccheri che sono stati aggiunti e che non ci sono. Ve l'ho detto, il sistema non è mai, non ha avuto un'evoluzione in modo tale da essere perfetto, perciò quello che lei dice probabilmente è una frazione non così alta. Nella maggior parte dei casi questi enzimi sono sufficientemente in sequenza da permettere che la maggior parte dei casi avviene nella sequenza giusta, ma assolutamente l'idea che sia sempre perfetto avviene solo nella sequenza giusta è un'idea sbagliata. Perché in tutti i processi cellulari, ed è la cosa più affascinante secondo me, perché è quello che te lo rende decisamente più vicino e quello che permette anche l'evoluzione, ci sono i meccanismi per identificare gli errori e ripararli, oppure togliere quello che non andava messo. Oppure, perciò non è un sistema che deve essere perfetto, perché sarebbe estremamente fragile. La perfezione è fragilità. Il fatto di fare degli errori o tollerare degli errori avendo i meccanismi di riparo è molto più efficace e tollera appunto l'ignoto. È una scuola di vita. Se uno ha fatto il suo percorso, fa degli errori e deve avere i sistemi in modo tale che ci sia un riparo, che ci sia una cosa che non ti porta, perché se no usciamo dalla fisiologia, entriamo nella patologia. Ma la fisiologia prevede che quando c'è la sintesi dell'RNA o del DNA, ci sia anche per errore stato messo un nucleotide che non andava messo. Ma la forza del sistema è che riesce ad identificarlo, a togliere quello sbagliato, a rimettere quello giusto. E anche in questi casi, tutti i processi cellulari, anche quando c'è il sorting che dicevo l'altra volta, no? Chi deve finire una vescicola, chi deve finire nell'altro. La maggior parte dei casi in effetti funziona, ma c'è anche qualcuno che è sbaglio che è andato a finire dentro una vescicola sbagliata. Non è perfetto il sistema, come la nostra vita, come tutte le cose. E non è una linea dritta, retta, tutto così. Perché questo non funziona, è un percorso che è un'oscillazione, ok? È una direzione con delle capacità di correzione, di integrazione di più informazioni. E questa è la forza. Chi non è mai stato esposto a una situazione, tutto sommato, dove c'è qualcosa che non va, è qualcuno molto più fragile. Chi ha avuto comunque un'esperienza, l'esperienza è quello. Le cellule funzionano in questo modo, funzionano, non è perfetto, ma la grande capacità è saper identificare dove sto sbagliando e correggere, che è molto più forte che la perfezione, perfezione è fragile. Va bene, su questa grande filosofia vi lascio, ci ritroviamo lunedì.